Astronautica. Buonasera, ben ritrovate a tutte e a tutti in questo nuovo episodio di Astronauticast. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è giovedì 26 marzo 2026. Questa è la puntata 21 della stagione 19 del nostro podcast quotidiano settimanale che va in onda tutti i giovedì. Io sono Matto da Padova e con me questa sera ci sono da Verona.
Da Verona vi saluta Lavero, buona serata.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E infine dall'Unione Terre d'Argine.
C'è Ricky, ciao a tutti e buon ascolto di puntata.
Grazie mille Ricky, grazie mille a tutti i miei co-host e colleghi e colleghe. Vi invito a voi che ci state ascoltando a interagire facendo domande, facendo commenti. Avete la chat a disposizione sui social in cui stiamo streamando e quindi Facebook, YouTube e Twitch. Potete ricondividere la puntata su X o su Facebook, che a noi fa sempre piacere. E come dicevo, appunto, se volete interagire, interagite. Questa sera c'è un bel po' di cose da dire, perché parliamo di qualche cambiamento nei prossimi piani, della NASA per l'esplorazione. Cominci tu, vero, giusto?
Sì. Allora, martedì 24 c'è stata un'altra di quelle giornate clou da parte di NASA che ha fatto una serie di conferenze. Questa volta sono state due conferenze per un totale di 5 ore più un live alla fine con una conferenza stampa con non gli articolisti, ma con le domande da parte
Giornalisti,
del pubblico,
giornalisti.
grazie giornalisti, con le domande da parte dei giornalisti. Questo evento e questa giornata si è chiamata Ignition ed è praticamente la revisione del ruolo e dei progetti futuri della NASA da parte della nuova amministrazione Trump. Jared Isaacman, l'amministratore attuale della NASA, ha iniziato, esordito dicendo che l'orologio sta correndo velocemente, la competizione è serrata e il successo adesso non si vede più in termini di anni, ma in termini di mesi. Quindi dobbiamo accelerare i processi e soprattutto dare loro una visione d'insieme. Quello che vuole fare Jared è concentrare le capacità della NASA, i progetti attualmente in fase di sviluppo, quelli già attivi, i provider commerciali in un grosso calderone per dare ad ognuno un senso di esistere, fondamentalmente una visione che si divide in tre parti da quello che hanno raccontato martedì. La parte lunare, quindi le missioni Artemis, ma tutta poi l'infrastruttura che permetterà agli astronauti di mantenere la presenza umana sulla Luna. La parte dell'orbita bassa, la parte del Deep Space e la parte di Marte. Quindi Jared quello che ha voluto fare è dire: noi non lasceremo più nessuno di questi tre o quattro avamposti sguarniti da parte della presenza statunitense e non possiamo più permetterci un gap, quindi non possiamo più permetterci che in orbita bassa non ci sia presenza umana. Sulla Luna andiamo là per rimanere e quindi ha presentato i suoi progetti,
Se posso
facendo
dire
appunto
una
sì.
cosa subito al volo, cioè a differenza di quello che magari è successo negli ultimi decenni, che siamo abituati magari a vedere un qualche rimaneggiamento della roadmap che insomma era cominciata a essere sbandierata, se vogliamo proprio andare indietro nel tempo, dopo il disastro del Columbia si era capito che magari il programma Shuttle non sarebbe più andato avanti indefinitivamente se non per portare avanti la stazione spaziale internazionale. Da lì era partito il desiderio: ok, torniamo sulla Luna. E da lì era poi nato tutto quello che è sfociato adesso ad SLS, però durante questi, stiamo parlando degli anni 2000, siamo nel 2026, in questi 20 anni una qualche tipo di riprogettazione, di cambiamento in corsa c'era stato, ma più o meno non c'erano stati degli stravolgimenti tali come quelli che invece Jared ha messo in campo, che fra poco vi racconteremo. Ha fatto proprio questo gesto che spero apporti a dei frutti, ha veramente ribaltato le carte in tavola, perché è proprio un cambio di paradigma radicale.
Esatto, cioè io l'ultimo grosso progetto che mi ricordo è stato American Astronaut from American Soil on American Rockets, e quello è stato il progetto più grande. Dopodiché, come diceva Jared, abbiamo fatto tutte missioni un po' a spizzichi e bocconi, sì, con la visuale di andare magari sulla Luna, di andare però ognuno un po' per conto suo, e invece lui ha voluto appunto riunire il tutto e dare il senso al tutto. Partiamo dalla Luna, un progetto lunare. Allora, già avevamo parlato a fine febbraio delle modifiche al programma Artemis, la standardizzazione di SLS. Non si era parlato del Gateway, se vi ricordate vi dicevo l'altra volta, ma il Gateway, ma sì, l'hanno accennato di sfuggita, ma non ho ben capito cosa hanno detto. Niente, il Gateway lo dobbiamo salutare. Non hanno parlato di cancellazione, hanno parlato di messa in pausa, ma in realtà sì, quello vabbè. Che poi hanno raccontato durante tutta la conferenza è una cannibalizzazione di vari pezzi del Gateway per poi riproporli per altri scopi. Quindi hanno solo avuto paura di dire la parola cancellazione, perché ci riporta poi al programma Constellation. Hanno detto paused, lo mettiamo in pausa, ma in realtà non è così. Quindi salutiamo il Gateway. Varie parti del Gateway erano già state o prodotte o comunque quasi praticamente pronte, e parliamo del Canadarm 3 da parte dell'Agenzia Spaziale Canadese, l'Airlock degli Emirati Arabi Uniti, c'erano già il modulo abitabile di ESA e il modulo di servizio per la propulsione da parte di ESA, il PPE. I sistemi di supporto vitale della JAXA, insomma, tutte queste cose saranno poi riproposte in altre maniere. E ricapitolando velocissimamente la questione Artemis, è stata aggiunta una missione nel 2027, quindi allora abbiamo Artemis 2 che parte fra 7 giorni, se tutto va bene, incrociamo le dita. Artemis 3, che non è più una missione lunare, ma è in orbita terrestre per andare ad attraccare e a fare tutti i test anche con le tute spaziali, ad attraccare con lo Human Landing System, il primo che verrà pronto. Artemis 4 nel 2028, Artemis 5 nel 2028. Ora, in questa presentazione nuova, si è guardato oltre ad Artemis 5. È stato confermato che da Artemis 6 in poi ci saranno potenzialmente 2 missioni umane all'anno, ma non necessariamente con l'SLS. Infatti anche nella conferenza di febbraio parlavano di SLS, della standardizzazione, quindi il cambio dell'upper stage che hanno confermato sarà il Centaur 5, ma parlavano fino ad Artemis 5, da lì in poi non hanno più detto niente. Infatti adesso hanno detto ma non è necessario che ci sia SLS. Nelle missioni da Artemis 6 in poi. Perché? Perché poi Jared, parlando anche d'altro, diceva il problema di NASA non sono tanto gli introiti, sono le spese. E parlando di spese, ha proprio detto negli ultimi anni si sono persi un sacco, si sono spesi un sacco di soldi per programmi che poi non sono andati avanti come volevamo, e quindi parlava ovviamente di Orion e di SLS e magari anche di altri. Quindi coinvolgimento di provider commerciali, NASA vuole essere più aperta da questo punto di vista, e sempre con in mente l'obiettivo di andare sulla Luna per rimanere, è stata proposta la Moon Base, quindi una base lunare per l'abitabilità degli esseri umani. Ne ha parlato il signor Carlo Garcia Galan, che si è presentato come il Moonbase, sono il vostro Moonbase guy, sono il vostro ragazzo Moonbase, che prima però di essere il Moonbase guy era l'ex deputy manager del Gateway.
Il Gateway guy.
È il Gateway guy, esatto, quindi lui il lavoro ce l'ha, lui era comunque entusiasta, prima da una parte e ora dall'altra, comunque il lavoro ce l'ha, e dice sì sì, per me va bene, adesso facciamo la Moonbase. Per fare la Moon Base, però, bisogna mandare un sacco di missioni robotiche sulla superficie della Luna prima che ci arrivino gli esseri umani, così come è stato fatto per le missioni Apollo. Quindi, per studiare la superficie, per fare degli esperimenti e per iniziare a portare dell'hardware che poi diventerà utile per semplificherà gli atterraggi umani sulla Luna. Quindi la Moon Base è stata suddivisa in tre fasi. La fase 1, che si chiama Build, Test and Learn. Quindi costruiamo, testiamo cose e impariamo. Questa fase va da oggi, quindi dal 2026, al 2028 e sarà la fase in cui porteremo appunto hardware grazie alle missioni CLIPS, il programma CLIPS, il CLPS, che è il Commercial Lunar Payload Services, che sono dei piccoli payload anche costruiti da aziende commerciali che partono, vanno sulla Luna e magari sono dei piccoli rover, dei piccoli lander, cominciano a mettere giù degli strumenti scientifici, una
se arrivano.
Infrastruttura, se arrivano, e se arrivano in piedi soprattutto. Vabbè, mi è venuto in mente una cosa, ve lo dico dopo. Quindi andiamo là e iniziamo a costruire, a imparare, a fare cose. La fase 2, che va dal 2029 al 2032, inizia ad essere un po' più cicciosa, perché dopo aver imparato cose e capito dove atterrare, capito dove far andare gli esseri umani, andiamo a portare dei lander e dei rover più massicci, più potenti, per cominciare a costruire degli habitat temporanei, iniziare a costruire una rete di comunicazione, sistemi per la navigazione, insomma qualcosa di un po' più sostanzioso. La fase 3, che è quella finale, è la Enable Long Duration Human Presence, quindi quella che dà la possibilità di mantenere una presenza umana stabile, va dal 2032 al 2036 e appunto rende la presenza umana a lungo termine possibile. Nella fase 1 avremo 25 lanci di razzi, quindi dal 2026 al 2028 sono previsti 25 lanci da terra, di cui 21 atterraggi sulla superficie lunare. Altri potrebbero essere, quelli che non atterrano, potrebbero per esempio far parte di una costellazione di satelliti, ad esempio. Oppure ci sono magari la missione Artemis, quella tipo Artemis 2, quindi vanno, cioè il lancio c'è, ma gli astronauti fanno, insomma, ruotano attorno alla Luna e poi tornano a casa, non c'è niente da portare sulla superficie. Ma di quello che portiamo sulla superficie parliamo di 4 tonnellate di payload. Abbiamo generatori termoelettrici a radioisotopi per cominciare a produrre energia. Abbiamo appunto l'inizio di ben 2 costellazioni orbitanti la Luna per satelliti di telecomunicazione. Non ho capito bene, non perché non una ma 2, ma cominciamo subito col botto, quindi satelliti di telecomunicazione. Abbiamo il Viper. Viper è stato confermato. Sapete che abbiamo sempre detto, ma sì, lo lanciano, no, non lo lanciano. Ma è stato cannibalizzato, no, l'ha preso in mano qualcun altro, no, non lo lanciano più, non esiste più. E invece è stato confermato, Viper partirà nel 2027 a bordo di un New Glenn. Il programma appunto CLIPS, quindi il Commercial Lunar Payload Services, porterà sulla superficie lunare un sacco di cose, e è stato previsto per questa fase anche l'LTV, il Lunar Terrain Vehicle, che è un rover per terreno lunare che è capace di stare 150 ore senza la luce solare. E poi si comincia già a portare dei droni chiamati Moonfall, sarà questo stormo di droni che popoleranno la Luna mano a mano, e saranno dei droni che potranno arrivare fino a 50 km di distanza dalla base e che potranno appunto sorvolare dei terreni non particolarmente adatti per l'essere umano, quindi in aree più difficili potranno fare scienza. Tutto ciò qua viene riassunto in un'altra slide per far capire bene i disegnini. E tutto ciò appunto dal 2026 al 2028. Hanno presentato un sacco di slide con proprio gli anni in cui prevedono di lanciare quante cose, quale anno. Quindi molto dettagliati da questo punto di vista. La Moonbase se la sono studiata bene. Poi c'è la fase 2, quella
posso dire una cosa, vero? Che cioè io faccio outing, io sono un po' inascarita comunque da questo nuovo progetto questo nuovo piano d'attacco per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Questo perché intanto il numero dei lanci, purtroppo io la prima cosa che ho pensato, ecco, come Elon Musk che spara, adesso facciamo 10 miliardi di lanci, più o meno insomma è un'affermazione forte, quanti erano? 24 nella slide di prima, adesso non ricordo il numero esatto.
25, sì.
25. E poi anche quello che ha detto Paolo prima, se atterrano in piedi, cioè non è una buttata, nel senso che abbiamo esperienza che è vero che da quando sono terminate le missioni Apollo, in realtà NASA non ha mai mandato più un lander, cioè marchiato NASA. I rover che abbiamo visto ribaltati, o che erano indiani, o che magari era dell'Agenzia Spaziale Israeliana, oppure erano i vari rover, quelli commerciali, che per adesso chi ce l'ha fatto? Solo Blue Ghost ce l'ha fatta, no? Forse a fare una cosa fatta bene. Quindi stiamo dando per scontato che tutti questi piccoli rover ce la facciano. Adesso intanto magari vediamo se Viper, visto che quello è targato NASA, teoricamente magari è la missione un po' più di alto profilo, potrebbe farcela. Però già aver dichiarato questo altissimo numero di lanci, se cominciamo a disattendere già queste cose qui, io già nel prossimo anno mi vedrete divento pazzo, perché e quindi sono un po' preoccupato da questa cosa, quindi vai pure avanti, sì. Vero? Scusami.
Io sono d'accordo.
Sono ancora fresco da Ignition.
Sì, io ti dirò che alla sera di martedì ero stanca e ero un po' demoralizzata. Perché adesso la NASA mi ha abituato vedremo, perché hanno cancellato talmente tante cose, l'hanno talmente rivoluzionate che il giorno dopo poi ho detto, però perlomeno tutto questo ha un senso, ha una visione di lungo termine, e quindi sono ancora l'imbilico fra il boh e il ma sì dai, potrebbe essere, adesso vediamo.
Sì, diciamo che c'è un livello di dettaglio anche in tutte queste piccole slide preliminari che ad esempio per SLS non eravamo abituati, sapevamo che c'erano queste tre grandi missioni, sto parlando della 1, 2, 3, insomma che erano le prime grandi missioni per fare, però non si era entrati nel dettaglio, e questo era un pro o un contro. Qui invece ci sono tutte queste belle slide con tutte le belle iconcine, che sembra un gioco da tavolo con tutte le vostre unità pronte per essere dispiegate. Però insomma vediamo, cioè, visto che la fase 1 parte adesso.
Sì. E poi abbiamo la fase 2 che va dal 2029 al 2032, quindi una volta che abbiamo costruito, testato e imparato cose dalla fase 1, dobbiamo iniziare a costruire delle infrastrutture semi-abitabili e fare logistica. Quindi anche qui ci sono 27 lanci previsti dal 2029 al 2032, 24 atterraggi di cose, rover, lander, cose, di cui nei quali andiamo a portare 60 tonnellate di payload. Ovviamente per costruire degli habitat, anche fossero semi-abitabili, servono rover più grandi e possibilmente anche pressurizzati. Quindi in questa fase hanno inserito il Lunar Cruiser, che è il rover pressurizzato della JAXA. Quindi vedi, hanno preso tutti i progetti che hanno a disposizione o che erano stati proposti, li hanno inseriti in qualche fase di questa moon base. Avremo rover escavatori, avremo altri moonfall, quindi altri elicotterini, droni da 50 km di distanza possibile, quindi 100 probabilmente chilometri di autonomia, delle infrastrutture per creare energia solare e energia con fonti nucleari, e delle torri per le comunicazioni, perché nella fase 1 avevamo già iniziato con la questione delle due costellazioni di satelliti. Tutto questo, anche qui vediamo le nostre belle iconcine del 2029, 2030, un sacco di lanci, 2031 fino al 2032, per poi arrivare alla fase 3, che va dal 2032 al 2036, cioè fra praticamente 10 anni. A 10 anni da oggi dovremmo avere uno Human Landing System, quindi la loro idea è fondamentalmente posticipiamo la preparazione dello Human Landing System, anche se comunque ci servirà per Artemis 3, quindi E questo Human Landing System potrà portare dei cargo molto più massicci, e nella fase 3 potremo iniziare a costruire degli habitat che siano completamente abitabili. Quindi parlano di una permanenza di 4 astronauti per missioni di 4 settimane continuative. Già nella fase 2 in realtà parlavano di missioni umane non tanto sporadiche, più che altro regolari, non sporadiche, quindi una va, una torna e dopo qualche mese arriva un'altra, così nella fase 3 sarà una cosa più importante, cioè ci sarà una presenza umana permanente. Avremo 29 lanci da terra, 28 atterraggi sulla Luna e andremo a portare 150 tonnellate di payload. Payload che includeranno il modulo italiano, il multipurpose habitat di ASI, il Lunar Utility Vehicle dell'Agenzia Spaziale Canadese e altri rover che nel frattempo verranno disponibili da varie agenzie spaziali, non agenzie spaziali ma anche partner commerciali. E poi avremo la capacità di, a quel punto, di distribuire questa energia creata con la fissione nucleare. Potremo portare a casa, quindi a terra, dalla Luna, centinaia di chili di esperimenti, materiale, terreno lunare, cose varie, e ci saranno varie infrastrutture logistiche per supportare l'utilizzo anche delle risorse locali, delle risorse in situ. Quindi anche qui abbiamo già distribuiti negli anni quanti lanci faremo, che cosa porteremo, e quindi esatto, molto dettagliato anche fino al 2036, cosa che è particolarmente strana, come diceva Ricky. E qui abbiamo una visuale completa di tutti questi lanci.
Sembra questo... uno di quei videogiochi 2D con tutte le file di icone degli anni 80.
Sì, un menage reale Civilization in Space con le risorse.
Una specie.
Ecco, questo per quanto riguarda la Moonbase. Hanno poi parlato anche dell'orbita bassa e del futuro o non futuro che vediamo per la Stazione Spaziale Internazionale. Vero, Matto?
Esatto, vero. E come sapete, la questione della Stazione Spaziale Internazionale è stata dibattuta più e più volte nel corso degli anni. È stata costruita ormai a 25 anni di presenza continuativa di astronauti in orbita. Quest'anno andiamo verso il 26esimo. Ci sono quindi moduli più vecchi, moduli meno vecchi. Sappiamo che ci sono stati alcuni problemi nella parte russa. Sappiamo che ci sono state alcune aggiunte negli ultimi anni. Una delle ultime mi sembra il modulo di Bishop di Nanorax, e comunque diciamo è uno strumento, un gingillo che ha la sua età, che richiede una costante manutenzione e che serve da banco di prova, di esperimenti scientifici, di analisi, di esperimenti sugli astronauti e in futuro magari anche come punto di partenza verso l'orbita lunare o altre parti dello spazio. E appunto il destino, la fine della ISS è sempre stata discussa più e più volte, doveva essere in un anno, poi è stato posticipato, poi è stato posticipato ancora. Ad un certo punto si è anche pensato che effettivamente la NASA avesse deciso, ok, perfetto, abbiamo deciso il 2030, con quella mini incognita dei russi che, ma non lo so, noi la manteniamo fino al 2028, però poi vi diamo una mano fino al 2030. Sapete che la Stazione Spaziale Internazionale è stata costruita fin dal principio, fin dai primi, proprio dalla progettazione, per essere interconnessa e interdipendente tra modulo USOS, quindi quello diciamo gestito di proprietà degli statunitensi, ma poi gestito anche in collaborazione con europei, giapponesi e canadesi, e con la parte russa. Quindi ecco, diciamo, staccare il modulo russo non era così facile. Dicevo che ad un certo punto NASA si era convinta di dire, bon, perfetto, adesso abbiamo capito che la NASA ha fatto la sua storia, per quanto possa essere difficile, dovremmo deorbitarla, perché si erano prese in considerazione 1 miliardo di possibilità. La innalziamo di 1000 chilometri, quindi la portiamo dagli attuali 400 a 1400, in modo tale che rimanga una sorta di museo perenne nello spazio, ma poi ci sarebbe stato il problema dei micrometeoriti, di come la manuteniamo, di come la sistemiamo, cioè nel senso qualcuno comunque doveva sistemarla, tenerla operativa. E quindi si sono pensate, la stacchiamo pezzo per pezzo e la proviamo a riportare, usiamo Starship, abbiamo pensato un sacco di cose. La NASA poi ha tagliato la testa al toro e ha detto, la deorbitiamo. Ha contattato SpaceX, SpaceX ha risposto, meglio, ha fatto un bando che è stato vinto da SpaceX per lo sviluppo del cosiddetto United States Deorbit Vehicle, quindi questa cargo con gli, questa Dragon con gli steroidi che avrebbe portato la ISS alle ultime fasi, cioè ci sarebbe stata una fase di decadimento naturale e questo US Deorbit Vehicle l'avrebbe indirizzata verso il punto preciso dove deorbitare, proprio nelle fasi più complesse e comunque raccogliendo dati, cioè nel senso sarebbe stata una cosa in cui avrebbe anche avuto un certo ritorno scientifico. Deorbitata la ISS, che cosa facciamo? Nei piani di NASA c'era, beh, perfetto, non c'è più la ISS, che l'abbiamo gestita noi, l'ha gestita l'ESA, l'ha gestita la CSA, quindi i canadesi, i russi, ci saranno le stazioni spaziali commerciali, perché abbiamo ormai un'industria commerciale fiorente. Guardate SpaceX, guardate Rocket Lab, guardate Firefly, guardate tantissimi altri vettori. Sta nascendo una sorta di mercato spaziale con delle aziende. Sta nascendo il turismo spaziale perché, se vi ricordate, ci sono state e ce ne saranno anche in futuro missioni private, ci sono state all'inizio della ISS, ma soprattutto adesso con lo sviluppo di capsule commerciali. Isaacman, l'amministratore della NASA, è stato anche uno dei delle persone che hanno partecipato a delle missioni di free flight, di volo libero della Dragon con Inspiration 4 e con Polaris Dawn. Abbiamo avuto missioni verso la ISS, quindi si sta sviluppando un mercato del turismo spaziale. Ci sono stati degli esperimenti a bordo della stazione in cui vengono stampati materiali in 3D, la stampa dei metalli, stampa di tessuti. Quindi le industrie farmaceutiche, le industrie metallurgiche vogliono fare qualcosa e sfruttare questo ambiente unico, nel senso che non ci sono tanti laboratori per la stampa 3D nello spazio, la ISS è l'unico. E quindi la NASA ha detto, beh, perfetto, ci siamo, noi deorbiteremo la Stazione Spaziale Internazionale, ma nel frattempo ci saranno un sacco di stazioni spaziali commerciali che potranno sopperire alla mancanza della ISS e noi, cioè NASA, diventeremo sostanzialmente dei clienti, un po' come abbiamo fatto con appunto le capsule Dragon e si sperava di farlo con Starliner, ma sappiamo cosa è successo. Quindi sostanzialmente noi paghiamo delle aziende commerciali per fare dei servizi che prima offrivamo noi e con questa, diciamo, spinta iniziale si sperava di creare una cosiddetta economia in orbita bassa terrestre. Giusto per darvi due numeri, nel 2021, nel dicembre 2021, erano state annunciate, addirittura la NASA aveva indetto un bando, il Commercial LEO Destinations, per finanziare, almeno comunque inizialmente, alcune stazioni spaziali commerciali. Aveva finanziato con 130 milioni di dollari Orbital Reef, una stazione spaziale di Blue Origin e Sierra Space. Nanorax, quella di Bishop di cui dicevamo prima, c'era in collaborazione con Voyager Space e Lockheed Martin con Starlab, 160 milioni di dollari. Northrop Grumman con vari partner, che c'era Dynetics. Dynetics aveva sviluppato un HLS, uno Human Landing System. E c'erano anche altri partner, 125,6 milioni di dollari, quindi circa mezzo miliardo di dollari, quindi non quattro quattrini, per iniziare, per spingere queste aziende commerciali a costruire delle stazioni spaziali commerciali in orbita e, diciamo, sostanzialmente sfilare NASA dalla gestione della ISS, che comunque è costata, vedevo il report della NASA prima, oltre 100 miliardi di dollari di sviluppo dall'inizio ad oggi, oltre a tutti i costi di gestione. Ci sono oltre 50 miliardi di investimenti nello sviluppo e nell'assemblaggio, quindi è qualcosa che costa tanto. Ovvio, NASA non poteva finanziare da zero queste stazioni spaziali commerciali, perché sennò si sarebbe fatta la sua, però comunque ha deciso di spendere un po' di soldi. Non avevano partecipato al bando Axiom Space e Vast, che poi tra quelle che vi ho citato sono quelle che si sono presentate da sole per progetti autonomi e hanno avuto una diciamo maggior concretezza nei loro programmi, tant'è che Axiom era quella che avrebbe dovuto attaccare un modulo alla ISS e poi questo modulo si sarebbe staccato e sarebbe diventato il primo modulo della stazione spaziale commerciale di Axiom. Poi Axiom un po' ha rivisto i piani, però l'idea era questa. Vast ha in programma di lanciare il suo primo modulo nel 2027-2028 con o Starship o con Falcon Heavy e sta costruendo quindi attivamente, quindi diciamo queste due sono quelle più attive. Ma capite bene che da dire che potremmo lanciare nel 2027 un modulo a dire abbiamo un'economia in orbita bassa, abbiamo delle stazioni spaziali commerciali in orbita bassa, perché questo era quello che voleva la NASA, più stazioni spaziali commerciali, ce ne passa, ecco. In questo momento appunto parlavano di che cosa? Di una stagnazione del turismo. Il turismo spaziale non si è sviluppato, non si è evoluto in un mercato di massa e le missioni di breve durata che adesso sono dirette verso la stazione spaziale internazionale nella stragrande maggioranza dei casi sono finanziate dagli stati o dalle agenzie spaziali e quindi indirettamente dagli stati. Non ci sono chi va su per fare diciamo il turista, sono pochi quelli che vanno effettivamente in vacanza, tra virgolette, quindi non c'è un mercato del turismo, non sono neanche emerse capacità di produzione su larga scala in microgravità che possano generare una domanda indipendente dalla NASA, quindi non c'è ancora una produzione di larga scala di componenti in orbita bassa e soprattutto non esistono ricerche di mercato indipendenti che confermino la redditività di una stazione commerciale nel breve termine, perché se la NASA si può anche permettere di fare scienza pura e quindi di dire anche se siamo tra virgolette in perdita non è un problema perché comunque siamo un ente scientifico che vuole fare ricerca, se andate da Axiom e gli dite ma sì dai tu gestisci la tua stazione spaziale commerciale e anche se perdi 100 milioni all'anno non succede niente, ecco non so se quelli di Axiom siano così contenti. E quindi NASA ha un po' provato a rivedere tutta questa sua architettura, tutto questo suo piano e di anche forse di rivedere la capacità, si è un po' diciamo resa conto di essere stata troppo ottimista nei suoi piani di sviluppo di un'economia in orbita bassa e ha quindi provato a cambiare diciamo l'approccio, anche perché l'attuale budget che veniva destinato fino alla fine della ISS, i 250 milioni di dollari all'anno fino alla fine della ISS sono che venivano destinati allo sviluppo di due stazioni spaziali commerciali, è sostanzialmente insufficiente e quindi sostanzialmente quello che dovremmo fare sarebbe dargli tutti i soldi a un'azienda sola e quindi rischiamo che se questa azienda fallisce, un po' come è successo con Starliner, ci ritroviamo senza la ISS, quindi senza la possibilità di fare esperimenti scientifici in orbita, senza una presenza statunitense in orbita, perché poi tutto questo programma è anche ha un retrogusto politico perché veniva menzionato la Cina, la presenza degli Stati Uniti in orbita era anche vista come leadership dal punto di vista tecnologico e geopolitico. E non abbiamo quindi poi neanche delle stazioni spaziali commerciali, quindi ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli. E quindi cosa ha detto NASA? Riprendiamo un po' l'approccio che era quello che vedevate prima nelle slide, che vedete anche adesso, ci state seguendo in diretta, di core module, solo che nel piano di Axiom era di Axiom e si attaccava alla stazione e poi si staccava da solo dopo un tot di tempo quando la ISS sarebbe stata poi deorbitata. Invece questo core module è di proprietà della NASA e ha alcuni requisiti tecnici fondamentali. Ha dei sistemi di propulsione autonomi, ha la capacità di rifornimento, la gestione di dell'energia e del raffreddamento e soprattutto un supporto vitale di base, un ECLSS, un Eclipse, compatibile con i veicoli attuali. Quindi sostanzialmente sarebbe un pezzo di stazione spaziale autonomo, ma che noi decidiamo di attaccare all'ISS. Decidiamo di attaccare all'ISS in modo tale anche da incrementare le porte di attracco e quindi stimolare la possibilità di, se abbiamo più porte di attracco, possiamo anche far attraccare più veicoli. Più veicoli nell'idea di NASA è anche avere più quindi persone, più missioni di astronauti che arrivano verso la Stazione Spaziale Internazionale, quindi la possibilità di cominciare a stimolare questo mercato in orbita bassa. Quindi attaccato questo core module di NASA e di proprietà di NASA, abbiamo dei moduli commerciali, commercial modules, che sono dei moduli di due fornitori diversi. In questa fase abbiamo il trasferimento di asset di capacità dalla ISS, quindi il cosiddetto outfitting, quindi spostiamo delle cose dalla ISS per portarle dentro a questi moduli e che vengono comunque integrati e aumentano quindi anche nello stesso tempo le capacità di fare scienza, di avanzare, di fare scoperte scientifiche della ISS, perché questi due moduli non è che rimangono indipendenti e da soli, funzionano e continuano a dare contributi tecnologici, scientifici e quant'altro, magari anche dei letti per quando sono in tanti nella ISS, visto che sappiamo che sono pochi. Quando la maturità tecnica e il mercato lo consentono, e questa è una cosa fondamentale, non è quando la ISS verrà deorbitata, quando la maturità tecnica e il mercato lo consente, quindi quando ci sono le condizioni per dire ok, perfetto, abbiamo realizzato questa transizione in orbita bassa, allora i moduli si separano e possono essere espansi, quindi con nuovi sistemi di potenza, un nuovo sistema di raffreddamento, in modo tale da dire ok, adesso la ISS è dismessa, l'abbiamo deorbitata, siamo tutti tristi, però abbiamo questa nuova stazione spaziale commerciale in cui noi possiamo continuare a mandare degli astronauti, e quindi la NASA diventa da proprietaria di questo core module e rimarrà suo molto probabilmente, a meno che non ci saranno accordi in questo senso tra le due parti, e diventa un cliente di questa stazione spaziale commerciale. Quindi noi, NASA potrà continuare a mandare degli astronauti sopra, continuare a mantenere la sua presenza in orbita e fare tutti gli esperimenti, tutte le cose che gli servono, dismettendo la ISS. Però questa separazione, questa crescita di questa stazione spaziale commerciale avverrà una volta che la maturità tecnica del partner e soprattutto il mercato lo consentono. E poi ci sarà la fase 4, che sarà quella, diciamo, dettata dal mercato, ok? Quindi adesso abbiamo visto che una stazione spaziale commerciale c'è, funziona perché l'abbiamo staccata quando il mercato funziona, bene, adesso allora lasciamo che il mercato faccia, diciamo, la sua strada, proprio in ottica, pura ottica statunitense. C'è necessità di fare 3 stazioni spaziali commerciali, perfetto, le aziende si organizzano, prendono e le fanno. L'obiettivo quindi della NASA è cercare di smettere di interrompere questa fase di sovvenzionamenti e di finanziamenti pubblici che, come diceva Vero prima, non hanno sostanzialmente mai portato a nulla, o comunque hanno portato a dei programmi che si sono o interrotti o che non hanno avuto gli esiti sperati. Allo stesso tempo però possiamo utilizzare la ISS per, diciamo, è un porto sicuro, se ci sono delle anomalie, se ci sono dei problemi, se ci sono delle cose da fare, da capire come si gestiscono le operazioni su questi moduli, su come integrarli, su come farli funzionare. C'è comunque tutto l'expertise di NASA, che non è che è stata messa in pausa. La NASA sta ancora con i suoi centri di controllo, con tutte le sue persone, continuando a gestire gli altri moduli e tutta la Stazione Spaziale Internazionale, quindi può fornire un'esperienza diretta al partner commerciale senza che questo magari abbia la sua stazione spaziale e debba chiamare la NASA e gli dica guarda, c'ho questo problema. No, è un modulo diretto della NASA ed è un modulo attaccato alla stazione, quindi lo possiamo attivare, possiamo risolvere tutti i problemi. E quindi quello che vuole fare alla fine sostanzialmente la NASA è una stimolazione. Dimmi, chi è che si era aperto?
Eri ricaduto un attimo, vai tranquillo, sei tornato. Hai laggato un attimo, un secondo.
Chiedo scusa. Quello che vuole fare la NASA è quindi uno stimolo nell'economia orbitale, non una forzatura, quindi appunto questa cosa qua di staccare la stazione solo quando ci sono le condizioni sviluppate, e per fare anche queste cose qua, appunto dicevamo, di incentivare, di incrementare il numero di missioni PAM, le Private Astronaut Missions, quelle che finora sono state svolte da Axiom, ma ce ne sarà anche una di VAST in futuro. E se ricordate, tutte queste missioni si sono svolte sostanzialmente con 3 astronauti, perché uno era sempre l'astronauta, ex astronauta di NASA, o Peggy Whitson o Michael Lopez Alegria, perché la NASA ha sempre chiesto che il posto di comandante fosse assegnato a una persona di esperienza, in particolare un ex astronauta di professione, chiamiamolo, mentre quegli altri sì, sono astronauti, ma sono diciamo magari astronauti o turisti o astronauti, per esempio quelli del corpo di riserva. Però comunque la NASA ha detto se volete venire sulla ISS il posto da comandante deve essere di un ex astronauta. In ottica di stimolare, magari di dare la possibilità a più persone di arrivare in orbita, c'è anche la possibilità di vendere questo. La NASA ha contemplato la possibilità di vendere questo posto del comandante e quindi l'opportunità per piloti privati di acquisire, questa capacità di comandare una missione appunto sotto l'egida di NASA e quindi di avere una maggiore integrazione, ecco. E anche non ha escluso la possibilità di dare dei premi in denaro alle aziende facendo dei bandi e facendo per delle aziende che magari fanno delle scoperte. Quindi sostanzialmente vuole stimolare, vuole dare modo al mercato di autosostenersi e di partire per poi dismettere la stazione spaziale internazionale. Ecco. Quindi il piano è questo qui.
Aggiungo, Matt, un paio di cose che hanno detto in conferenza e che hai accennato tu. La questione di NASA diceva che non possono permettersi di finanziare una stazione spaziale internazionale completa. Figuriamoci due, questo hanno detto. E quindi, ed è ecco perché l'idea del singolo modulo, poi comunque la ISS rimarrà attiva finché non arriva questa ulteriore stazione spaziale commerciale, però perlomeno la ISS viene gestita da più enti, da più agenzie e quindi loro gestiscono questo modulo più quello di propulsione, forse no, addirittura quello di propulsione è già commerciale, è già quello. E poi accennavi alle ricerche di mercato, è stata proprio fatta una domanda da un giornalista in conferenza, chiedendo come mai adesso tutti questi cambiamenti e con che soldi. Allora, con che soldi è intervenuto Jared dicendo non abbiamo problemi di top di introiti, appunto, ma abbiamo problemi di spese e quindi vogliamo rivoluzionare un po' le spese. Perché adesso, allora, è stato risposto che queste ricerche di mercato vengono fatte ogni anno da NASA, ricerche di mercato sull'interesse spaziale che c'è nel mercato, quindi il turismo spaziale, quindi le aziende nuove che nascono, insomma, tutto un insieme del mondo spaziale nel mercato. Queste ricerche di mercato continuavano a dire: ah sì, fra 10 anni ci sarà un boom della richiesta di turismo spaziale, fra 10 anni ci sarà un boom di richiesta in questo genere di mercato spaziale. Solo che questo fra 10 anni continuava a protrarsi negli anni, quindi la ricerca di mercato dell'anno dopo non diceva fra 9 anni, fra 8 anni, fra 7 anni, continuava e quindi dicevano era come cercare di sparare a uno shooting, a un target, a un moving target, a un target che si muove. Non ci siamo mai arrivati a quel punto, quindi abbiamo deciso che basta e lo facciamo noi questa stimolazione del mercato perché non arriverà mai se stiamo ad aspettare. Ed ecco perché hanno deciso. Infatti dicevano non è stata una decisione che abbiamo preso ieri e oggi vi stiamo dicendo tutto questo. È una cosa che va avanti negli anni e però ovviamente con le nuove amministrazioni si rivedono tutte le priorità dell'amministrazione, della nuova amministrazione, si rivedono tutte le priorità e le capacità della NASA e quindi con Jared e con Trump soprattutto è stato deciso di fare così. Anche perché, aggiungo io, tutto questo, tipo anche la stazione spaziale qui, vediamo in questa slide che parte adesso l'idea della fase 1, quindi le richieste ai partner commerciali, poi ci sarà la fase di progettazione, poi ci sarà. Il 2028 è molto pregno di queste fasi, sia per la Moonbase che per la Stazione Spaziale Internazionale. Il 2028 è l'ultimo anno dell'amministrazione Trump attualmente, quindi la mia idea è che Jared abbia voluto mettere al sicuro un progetto di lungo termine e già iniziato nel 2028, in modo che altre amministrazioni che vengono dopo hanno più difficoltà nel doverlo cancellare, nel doverlo modificare. Questa è un po' l'idea che mi sono fatta politicamente parlando.
Sì, ci può stare come concetto e aggiungo solo anch'io un'ultima cosa che mi ero dimenticato di dire. Quando nella presentazione che trovate sul sito di NASA, c'è un pezzo alla slide numero 8 in rosso che dice come step futuri, doing nothing is not an option, cioè non fare niente non è un'opzione contemplata. Quindi sostanzialmente anche quello che stanno facendo adesso, come dicevi tu, probabilmente aspettare questi famosi 10 anni. Non è contemplato, non va più bene quantomeno all'amministratore. Si farà qualcosa invece nel Deep Space, Ricky?
Allora, prima di questo faccio una chiusa anch'io su questa cosa che hai raccontato, che diciamo che tra tutto quello che è uscito fuori Ignition, questa forse è la cosa che mi è piaciuta di più, perché almeno di solito siamo abituati appunto ad avere questa deadline della ISS che magari non si concretizza mai perché magari rimandano il deorbiting per qualche ragione. Questa è una ragione in più per tenerli in piedi e farla funzionare. Quindi ben venga, insomma, poi come progetto mi sembra anche abbastanza fattibile per step. Tutto sta nel vedere se c'è effettivamente poi anche un ritorno da parte delle entità commerciali. Parliamo di Space, tornerà anche fuori nel mio intervento, guarda caso, l'ho dato del 2028, visto che l'ha citata Lavero, e quindi ripartiamo un attimo dal gateway, quindi io vedo se riesco a portare la slide in primo piano, eccolo, e faccio outing per la seconda volta questa sera, a me il gateway era una cosa che piaceva tantissimo, e mi dispiace un sacco che sia stato cancellato, altro che messo in pausa, perché mi piaceva tanto. Ok, che i moduli erano stati fatti, avevano i loro problemi, lo sappiamo, erano sovrappeso, c'erano dei problemi di degradazione dei materiali inaspettati, però almeno li vedevo molto prossimi al lancio ed ero tranquillo, dicevo, SpaceX non ce la fa fare lo Human Landing System? Pazienza, non ce la fa Blue Origin a fare il lander? Vabbè, non manderemo l'uomo sulla Luna con Artemis 3 quando era ancora Artemis 3. Abbiamo questo bel progettino. Piazziamo il gateway nell'orbita Halo, che io non capisco come mai c'è qualcuno che la denigra così tanto. Ok, non è il top dell'orbita per magari visitare la Luna. È un po' brigosa, è un po' difficoltosa da raggiungere, però. Era un'orbita molto carina anche nell'ottica di poterla sfruttare per fare magari degli assemblaggi in loco sul gateway e poi sparare delle sonde magari in orbita eliocentrica e fargli fare delle cose sul sistema solare, che sarebbe stata una cosa un po' diversa dal solito, fattibile, magari fare delle missioni, non dico di 6 mesi come quelle dell'ISS, visto che comunque l'ambiente sarebbe stato diverso, però un modo di fare presenza umana nello spazio un po' differente da quello che abbiamo fatto fino ad ora benissimo e ben venga che continuiamo a farlo nell'orbita bassa. Quindi avevo questo porto sicuro anche per me. Ho detto vabbè, dai, c'è il gateway, qualcosa forse faremo. Lo vedete, l'ha già anche accennato, ovvero c'erano già diversi partner in gioco, c'era ovviamente NASA, c'era ovviamente ESA, c'era l'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi per l'airlock, c'era il Canadarm 3 pronto, niente, non si fa niente. Vedete che però c'era questo Power and Propulsion Element, che è quello che nella conferenza si parlava di riciclare, di riutilizzare l'hardware già costruito per il gateway e insomma, riposizionarlo in qualche altra missione o per habitat per tutta la colonizzazione che ci ha spiegato Lavero per la Luna, ma ecco c'è un ritorno a un concetto che in realtà da tanto se ne parla, cioè di fare una navicella, fare qualcosa, una sonda con propulsione nucleare. Propulsione nucleare è un termine che va un attimo specificato perché quando si parla di propulsione nucleare nello spazio ci sono state nella storia diverse idee, diversi progetti. Vi ricordate, non so, il progetto Orion con le detonazioni nucleari in sequenza per spingere le sonde sempre più velocemente. Si era parlato anche del motore Nerva, che in questo caso era un nucleare termico in cui avevate il vostro reattore, veniva sparato dentro, direi in questo caso dell'idrogeno super freddo, e una volta raggiunto il nucleo fissile super caldo, l'idrogeno vaporizza istantaneamente e lo fa in maniera molto energetica, e quindi questo il gas espanso lo potete spingere fuori dall'ugello e diventa anche in questo caso una reazione simile a quella che succede con un motore chimico a razzo, cioè sparate tante cose fuori dall'ugello e quindi avete una spinta molto efficiente. Per quanto riguarda invece questo progetto che si chiama SR1 Freedom, quindi stiamo parlando di, ecco, grazie per la slide, vero, di un oggetto che si muove con una nuclear. Scusate, una nuclear electric propulsion, cioè l'energia, sviluppata dal motore nucleare viene completamente convertita in elettricità. Quindi vogliamo avere in realtà la minima dissipazione termica, vogliamo la completa conversione in elettricità, e questa elettricità la vogliamo sfruttare e spararla in un motore a ioni. La tecnologia c'è già, esiste già, perché questo tipo di reattore è già stato anche, non, mai usato nello spazio, però già provato in qualche sua forma a terra. Come combustibile si userebbe dell'uranio a basso arricchimento, tra il 5 e il 20% a livello di arricchimento, e del biossido d'uranio, e tutto quanto chiuso dentro a un sarcofago di carburo di boro. Quindi è una tecnologia che più o meno sappiamo come costruirla, e, come vi dicevo, spingerla, tutta l'energia elettrica prodotta da questo reattore, spingerla in qualche maniera in un motore a ioni. Anche questo motore a ioni nello spazio già utilizzato, ma mai alimentato con propulsione nucleare. E dove lo troviamo questo bellissimo motore a ioni? Bene, prendiamo quello del PPA del Gateway, che era già stato fatto, costruito, ed era il più grande motore a ioni spaziale costruito. E quindi la tecnologia ce l'abbiamo, grazie Vero anche per questa slide. Quindi non si tratta altro che spingere, convogliare tutta l'elettricità, e stiamo parlando di riuscire a produrre anche fino a 20 kW di energia su questo motore. Il motore a ioni, lo sapete, dentro ha, in questo caso, dell'osseno che viene ionizzato, che viene accelerato dai campi elettrici che si riescono a sviluppare, a generare con questa elettricità. Quindi questi ioni vengono sparati fuori dagli ugelli di questo motore ionico a velocità altissima, velocità quasi relativistica, chiaramente, però stiamo parlando di ioni, e quindi la spinta che riescono a sviluppare questi motori è bassissima, l'impulso è bassissimo, scusate. Però non è come un motore chimico che magari può rimanere acceso per una decina di minuti finché non si esaurisce il carburante che avete nei vostri serbatoi. Il vostro invece motore nucleare può fare elettricità in maniera indefinita, quindi finché avete dell'osseno e prima di esaurirlo del tempo ce ne passa, potete sparare fuori gli ioni e accelerare, 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 accelerare. All'inizio andrete pianissimo, ma una volta arrivati a regime potete far raggiungere la vostra sonda a delle velocità che sono nemmeno pensabili per un razzo con propulsione chimica. In teoria quello che vedete nella slide è solamente un design di massima, sicuramente avrà i pannelli fotovoltaici, perché subito dopo il lancio non verrà acceso immediatamente il reattore nucleare che invece si trova sulla cima di questa rappresentazione, su questa torre della sonda. E dopodiché, dopo 48 ore, leggo in questo documento, in questa ipotesi di design della sonda, verrà effettivamente acceso il reattore nucleare, e da lì in poi la nostra sonda Freedom partirà. E dove la vogliamo spedire? La vogliamo spedire su Marte. E visto che la vogliamo spedire su Marte, quando è la prossima finestra di lancio utile per arrivare su Marte in tempi ragionevoli? È proprio quella del 2028. Quindi oggi, che siamo ormai ad aprile 2026, dobbiamo mettere in piedi una missione del genere per poter lanciare verso Marte. Il vettore potremmo già avercelo, perché il PPE già probabilmente sarebbe stato lanciato da un Falcon Heavy versione expandable, quindi completamente a perdere, e le capacità del Falcon Heavy sono superiori a quelle che servivano a lanciare solamente il modulo PPA. Quindi possiamo anche ipotizzare che questa sonda che costruiremo potrà avere anche dello spazio aggiuntivo, per fortuna, per del payload, quindi per portare qualcosa su Marte. E cosa vogliamo portare su Marte? Portiamo, la Vero ha parlato dei Moonfall, io vi parlo dello Skyfall, che non è altro che, se riesce ad andare in primo piano all'animazione, se la vedete, la prima parte dell'animazione è molto simile a qualcosa che avete già visto. Vi ricordate Curiosity, vi ricordate Perseverance, che scendevano sul pianeta con questa sequenza in cui c'era la vostra capsula per la discesa, che apriva il paracadute, dopodiché rilasciava lo scudo termico e veniva lasciato cadere uno sky crane. Qui lo sky crane non c'è, sarà dispiegata una specie di dispenser per piccoli droni, piccoli Ingenuity, perché proprio verrà utilizzata il design di Ingenuity, che però in questo caso tre alla volta saranno rilasciati, tre Ingenuity. Qua nell'animazione in realtà ce ne sono di più, però si parla di tre droni classe Ingenuity, come hanno detto durante la presentazione, che potranno sganciarsi autonomamente dalla capsula che sta scendendo col paracadute e andarsi a posizionare dove vogliono. Perché il design di Ingenuity? Perché Ingenuity era stato progettato come così payload secondario, anche un po' bistrattato dal sottoscritto, e stare in vita per solamente qualche giorno, per fare solamente qualche volo di prova, ha volato oltre forse 50 salti, adesso non ricordo quanti voli abbia fatto, quindi si è dimostrata essere una tecnologia molto affidabile e quindi ci sta che per una missione di questo genere possa essere utilizzata. Chiaramente sarebbe una missione più che altro per testare il volo in formazione di più droni contemporaneamente su Marte, e lo scopo è quello di mappare in maniera ancora più precisa la superficie con questa tecnologia, che ovviamente è più efficiente che magari far muovere semplicemente un rover per farlo andare da un posto all'altro. I droni tipo Ingenuity possono coprire delle distanze maggiori in meno tempo, e magari la loro azione combinata permettono di mappare una frazione di superficie maggiore del pianeta. Quindi bene. Non ho letto, non ho trovato che fine invece farà il Freedom, che dopo aver rilasciato il suo carico utile potenzialmente avrà ancora il motore funzionante. Magari lo manderanno nel... Vai, vero?
Io lo so, io. No, perché l'hanno chiesto in conferenza, in realtà non l'hanno detto durante le cose, okay. E non lo sanno, cioè nel senso potrebbe fare qualsiasi cosa. Infatti c'era Scott Manley oggi su X che si stava
sbizzarrendo.
No, perché allora lo rilascia i tre droni dalla superficie, poi essendo a propulsione nucleare può ripartire, quindi risalire, riprendere quota, uscire e può andare nello spazio profondo, può andare verso altri pianeti, può fare cose. Effettivamente anche durante la conferenza stampa hanno detto sì, può fare altre cose, può andare via.
Può magari andare a correre dietro a Voyager, che alla lunga lo recupererà e sorpasserà, però no, per dire, no? Comunque vediamo, perché in questa timeline molto ristretta, almeno da quello che vedo nel documento, dicono che già a giugno di quest'anno dovranno presentare il design di massima di questa sonda, che per adesso abbiamo solo visto quel rendering che ci ha fatto vedere vero, e che prendetelo con le pinze, magari il design definitivo non sarà assolutamente così. Jared ha detto anche altre due parole sulle missioni nel Deep Space. È confermata Rosalind Franklin su Marte. E cosa gliene frega Jared di Rosalind Franklin, che è europea? È perché è una delle suite principali a bordo di Rosalind Franklin è il MoMA, che è un laboratorio di estrazione di campioni analisi, che è by NASA, quindi hanno confermato che continueranno lo sviluppo di questo strumento per imbarcarlo su Rosalind Franklin. Ed è stata confermata invece Dragonfly, la figata, il drone su Titano, che è insomma una missione che tutti quanti abbiamo già raccontato, aspettiamo da tempo, e quindi continuerà ad essere finanziata.
Dragonfly che ieri leggevo ha appena finito la fase di test e di integrazione. Adesso serviranno altri test sui payload e la consegna però dovrebbe partire nel 2028 su un Falcon Heavy. E poi la cosa bella di questi droni Skyfall, sono quelli marziani Skyfall, è che non c'è bisogno di airbag, non c'è bisogno di sky crane, non c'è bisogno di fare ulteriori spese e appesantire la questione, perché li potrà rilasciare a mezz'aria, sarà il primo rilascio a mezz'aria.
Mi viene in mente una cosa, che tu hai citato i Moonfall. Ricordatevi che sulla Luna non c'è atmosfera, quindi non vi aspettate che i Moonfall abbiano le pale, ma saranno dei droni che fanno balzi, ma con dei motori a razzo.
Esatto, grazie Ricky, grazie Vero per questo aggiornamento. Infatti i droni saltellanti, li chiamavamo proprio droni saltellanti, Non mi ricordo se fosse hopping, però comunque sì, droni saltellanti era
Sì,
la
ci
traduzione.
scusiamo con tutti se abbiamo parlato d'un'ora di questa notizia, ma è stata veramente una conferenza stampa fiume e spero che abbiate capito anche la portata di quello che è stato detto, e quindi ci sta un approfondimento monotematico della puntata.
Poi tra 2 o 3 anni impiegheremo un'altra ora per parlarvi della cancellazione di tutte
Sì,
queste
che
missioni.
allora poi dopo chiudiamo anche in podcast perché poi basta.
Sì, in effetti, dopo esserci spaccati
Nel
per studiare tutte queste
2028
cose,
chiudiamo il podcast.
l'annunciamo, lo
Lo
mettiamo per
mettiamo in
iscritto.
pausa. Lo mettiamo in pausa.
cannibalizziamo da soli, vabbè. Quello che avete sentito è stato appunto l'aggiornamento su di Ignition, tutti gli aggiornamenti dei piani lunari di NASA. Se volete vedere, se volete leggere un articolo, lo trovate su Astronauti News, che è sostanzialmente la fonte, di tutte le nostre, o comunque gran parte degli nostri spunti di che Vero, Ricky, io, Paolo e chiunque altro venga in podcast, partiamo. Ecco, Astronauti News è il portale dell'associazione ISA su cui vengono pubblicate le notizie, e ringrazio i miei colleghi articolisti, caporedattori e revisori che fanno sempre un ottimo lavoro per garantire contenuti di qualità. Ringraziamo anche voi che commentate, che condividete e che supportate, diciamo, l'attività di questo podcast, perché come sapete ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutto quello che facciamo noi lo facciamo nel tempo libero, lo facciamo nei ritagli della nostra vita quotidiana, e quindi tutto quello che a noi interessa è condividere e divulgare il più possibile la passione che noi abbiamo per l'astronautica, e cerchiamo di farla avere anche a voi, e speriamo che voi possiate contagiare qualcun altro, in modo tale che venga esposto accidentalmente, mi sembra che fosse la formulazione di Mike, ai nostri contenuti. Quindi commentate, condividete e rendeteci anche felici di far arrivare ai nostri articoli e il podcast dovunque e in posti che noi non pensiamo possa arrivare. Se poi invece volete darci una mano anche dal punto di vista economico, c'è la possibilità di fare una donazione. L'indirizzo lo trovate in sovraimpressione se ci state seguendo in diretta, ma se ci state ascoltando in podcast è isa.it/sostienici. Avete un paio di modalità per fare la donazione: potete fare una donazione di qualsiasi importo, ma se fate una donazione superiore ai 15 euro riceverete la tessera di ISA, la tessera dell'associazione. Non vi dà diritto a nulla, e ogni anno cambia veste grafica fatta da Ricky. Quest'anno abbiamo Starship e New Glenn, diciamo, la grafica cerca di ricordare un evento significativo del 2025, dell'anno precedente. Chissà se nel 2028 metteremo una X su tutti questi programmi. Ignition
Ah,
sarebbe
nel
molto bello.
2028 non ci sarà abbastanza spazio nella tessera per mettere tutte le cose che sono successe.
Faremo più tessere, faremo la versione A, B, C, D della tessera ISA, e lì sarà veramente chi trova la A è l'uno di uno, e quindi sarà il più fortunato, potrà
Facciamo una
venderla.
tessera fisarmonica.
Bella, 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 possiamo fare un qualcosa di
Vero,
diverso.
facciamo una tessera multilayer, tanto per darti no, vabbè, deformazione professionale.
Quindi ecco, avete isa.it/sostienici per una donazione dal punto di vista economico. Se non volete fare una donazione dal punto di vista economico, condividete, commentate su Facebook, su Twitch, su YouTube, su X, ci trovate come Astronauticast, e ecco, avete tanti modi per raggiungerci. Chiudo anche dicendo che c'è il forum, forumastronautico.it è il punto dove tutta la community si ritrova per commentare, discutere, c'è un bot che aggiorna tutte le discussioni e trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale lì. Fatto questo momento di dovuto ringraziamento ai colleghi e a voi che ci sostenete, è il momento invece della rubrica più amata, quella più importante, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Pensando ai campioni di un corpo celeste, ci vengono in mente quelli delle missioni Apollo, cioè oggetti tangibili, macroscopici, che possiamo tenere in mano e manipolare come sassi o mucchietti di polvere. Ma la materia, dei corpi celesti si manifesta in molti altri modi, anche microscopici, per esempio particelle atomiche che possono essere subatomiche, che possono essere particelle o elementari o aggregati di particelle, combinazioni di particelle come ioni o molecole. E questo è il caso, per esempio, del vento solare, cioè il flusso di particelle cariche emesso dal Sole e prodotto nella corona, la parte esterna dell'atmosfera. Ci sono diverse ragioni scientifiche per cui è utile avere nei laboratori a terra dei campioni di vento solare. Per esempio, da questi campioni possiamo fare misure dell'abbondanza relativa dei vari isotopi di alcuni elementi, oppure possiamo misurare la composizione chimica, di queste particelle, cioè capire a quali elementi appartengono. Queste misure sono importanti perché confrontandole con le previsioni dei modelli possiamo capire quali, dei modelli matematici, possiamo capire quali si avvicinano di più a descrivere la struttura e il funzionamento del Sole. Ma c'è un'altra ragione per avere dei campioni di vento solare nei nostri laboratori, cioè conservarli per il futuro quando le tecnologie ci consentiranno di fare misure che oggi non sono possibili. È una delle ragioni, per esempio, per cui sono ancora conservati molti campioni delle missioni Apollo, campioni lunari. Con questi obiettivi, la NASA lanciò la missione Genesis, una sonda per raccogliere dei campioni di vento solare. Questa sonda venne lanciata 25 anni fa, nel 2026 in cui vi sto parlando, cioè l'8 agosto del 2001. Venne lanciata questa sonda Genesis che diventò il primo veicolo spaziale a raccogliere dei campioni di corpi celesti dalle missioni Apollo. Questa piccola sonda era dotata di dei raccoglitori che ricordavano un po' delle padelle con un coperchio. Il coperchio veniva aperto e i collettori esposti nella direzione da cui veniva il flusso del vento solare. Alcuni di questi collettori erano mantenuti aperti per tutta la durata della missione, altri invece venivano aperti soltanto quando la sonda misurava determinate condizioni, proprietà del vento solare, in modo da raccogliere campioni particolarmente interessanti per studiare dei fenomeni specifici. La sonda venne mandata con una serie di manovre in orbite molto complicate intorno al punto di Lagrange L1 del sistema Terra-Sole, quindi a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e dopo alcuni anni iniziò il rientro a Terra in modo da recuperare i contenitori, i collettori e analizzare il prezioso carico scientifico. La procedura di rientro prevedeva che la sonda, il modulo di atterraggio appeso a un paracadute venisse recuperato in volo da un elicottero. Questo per evitare le sollecitazioni che anche la caduta a terra con un paracadute poteva causare ai delicati campioni e alle delicate attrezzature della sonda. Ma per un errore di montaggio e di progettazione, l'accelerometro che avrebbe dovuto fare aprire il paracadute venne montato al contrario, quindi non fece il suo compito e il paracadute non si aprì. L'8 settembre del 2004, in fase di rientro, la sonda si schiantò nello Utah, in un deserto dello Utah, negli Stati Uniti, si schiantò a 300 km orari, danneggiando gravemente la sonda, ma non distruggendola completamente. Dall'analisi dei frammenti risultò che alcuni di questi collettori erano ancora in condizioni di buon isolamento e altri, pur essendo stati esposti all'aria, all'aperto, erano contaminati solo in parte dalla polvere di questo deserto molto secco che poteva essere rimossa con grande attenzione, rendendo ancora utilizzabili i collettori e quindi i preziosi campioni contenuti all'interno. Dopo una serie di misure di accorgimenti per rimuovere questa contaminazione della sabbia, delle altre componenti naturali del deserto che avevano in parte contaminato questi campioni, fu possibile cominciare a fare queste analisi e a recuperare una parte del materiale raccolto di questi ioni raccolti in circa 3 anni di permanenza nello spazio. Questi ioni che hanno rappresentato e sono ancora conservati in parte dei campioni del Sole. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie mille Paolo, grazie mille, sono sempre le storie, sono sempre super super interessanti. Vedo un link della settimana, giusto vero?
Sì, io vi ho messo questo link della settimana che semplicemente è il nuovo sito di Ignition della NASA dove potete trovare tutte le slide delle conferenze, i live, tutto, tutto a sezioni. Quindi ecco, qui.
Manca solo il calendario dell'avvento con la sorpresa nel 2028.
Dovrei essere serio e non ridere, ma non ce la faccio. Allora, dovrebbe essere il momento del recapino della settimana. Per fortuna è il recapino della settimana passata, non quella del 2028. Anche lì non lo faremo probabilmente perché non ci saranno lanci. Allora, settimana che, come sapete, ad Astronauticast e in ISA va dal giovedì al giovedì, abbiamo un calendario particolare. E giovedì scorso cosa c'è stato? C'è stato il lancio di un nostro, ormai famoso, irripetibile gruppo Starlink, il 1033, è stato seguito poi il 20 da uno Starlink 1715, il 1062 il 22 marzo. 22 marzo che vedo che è stato un giorno pieno di lanci perché c'è stata una Progress MS-33 diretta verso la stazione, i suddetti Starlink, 3 lanci da uno Smart Dragon, 10 Centispace 1 e basta, comunque 3 lanci in un giorno, è stato interessante. C'è stato un lancio di 8 Days in a Week, il 20 marzo, che è stato il lancio di un Electron, e ci sarebbe dovuto essere il lancio di un'altra missione Electron, dovevano fare un back-to-back dal complesso di Mahia in Nuova Zelanda con la missione Celeste di ESA, ma non sono riusciti, non ho capito perché, ma non sono riusciti. E c'è stato poi il lancio di RASVET, di 16 satelliti RASVET nel 2026, sì, il 23 marzo, che come diceva Otto, grazie è vero, sono ancora su quello che dice il forum.
No, dicevo il 2028.
Ah, 2028. 16 satelliti RASVET 3, che come diceva Lavero sul forum, questo lancio non era stato annunciato dalla Russia e si dice che sia stato il primo lancio orbitale russo o sovietico non annunciato dal 1966, quindi da un bel po' di tempo.
E se cercate abbiamo anche postato il video di questo trenino di satelliti RASVET che è molto simile a un trenino Starlink e quindi è stato avvistato in Alaska. E se cercate c'è anche il video, insomma, se vi interessa.
E giusto per dare un po' di contesto, che cosa sono i satelliti RASVET? Sono satelliti posizionati in orbita bassa terrestre per la costellazione russa Bureau 1440 per l'accesso a internet a banda larga ad alta velocità in Russia, quindi sostanzialmente uno Starlink russo, esatto. Come la Cina si sta facendo il suo Starlink, come Starlink si è fatta Starlink. Elon Musk si è fatto Starlink. E chiudeva la settimana oggi, no, ieri, un lancio di un Lunga Marcia 2D con i satelliti SuperView Neo 2, 05 e 06. Non sono riuscito a seguire quello che è successo in settimana, vi posso solo dire che si sono conclusi i test sul Nancy Grace e che se tutto va bene nei prossimi settimane il telescopio verrà trasportato farà gli ultimi test in estate, verrà trasportato al Kennedy, ultimi test per verificare che sia tutto ok e lancio entro l'autunno. È un no earlier than, non un no later, quindi hanno tempo fino a maggio 2027 per lanciarlo. E
è successo anche che la Progress, che come giustamente detto è stata lanciata, non è riuscita ad attraccare in maniera autonoma la ISS come avrebbe dovuto fare, perché un'antenna del CURS, che è il sistema che serve per il docking automatico, non sia dispiegata regolarmente. È una cosa che è già successa sulla ISS diverse volte, e come backup c'è una console a bordo della ISS dove gli astronauti possano comandare la Progress da remoto e fare un docking manuale, e così è stato, ed ora la Progress è agganciata regolarmente alla ISS.
E poi è anche successo che, vi ricordate il famoso razzo Spectrum con la missione Onward e Upward che vi sto portando avanti da settimane a questa parte? Ecco, ieri hanno provato a lanciarlo e c'erano quasi, solo che allora prima è arrivato un Capitan Findus nella zona dove non doveva essere, e quindi gli hanno intimato di andarsene e hanno posticipato il lancio di 10 minuti. E
tra l'altro Capitan Findus avesse visto l'altro lancio sarebbe stato ben alla larga,
molto attento. Esatto. E quindi adesso il countdown ha continuato fino a T-0.0, cioè vicinissimo al momento del lancio. Arriva il lancio, si spegne tutto, perché col fatto che hanno posticipato con questi 10 minuti si è surriscaldato il propellente fondamentalmente, e quindi il razzo ha bloccato automaticamente il lancio, e quindi eravamo lì e niente, e quindi adesso l'hanno spostato al 28 di marzo.
Ci sarà uno Spectrum di Capitan Findus che aleggia.
Vi prego, titolo.
Siamo stanchi stasera. Invece per la prossima settimana, vero?
La prossima settimana, Ricky, io sto cercando di sbloccare la mia agenda, perché ovviamente mi ha fatto uscire da... Va bene.
È fissa sul 2028?
Allora dai, mostramela tu. Ok, perfetto. Quindi abbiamo il 27 marzo, che è tipo domani, a 00:03, quindi in realtà fra poco, un gruppo di Starlink, il gruppo 1717 del complesso di lancio di Vandenberg 4E. Poi abbiamo Lunga Marcia 2C con un carico utile sconosciuto, sempre il 27 marzo alle 5 di mattina, alle 5:10 da Zhuquan in Cina. E poi abbiamo un altro gruppo di Starlink, il 1044 dal complesso di lancio 40, questo il 27 marzo a mezzogiorno. Poi abbiamo, inizia una serie di contatti ARIS, tra l'altro, e moltissimi con Sophie Adenau, tra cui anche una scuola italiana a breve. Però abbiamo 27 marzo alle 3:15 del pomeriggio un contatto ARIS, questa volta con la Russia, Immanuel Kant, Baltic Federal University a Kaliningrad, e ai microfoni della stazione spaziale c'è Sergei Mikhaev. Non ci sono live quando ci sono i contatti ARIS russi. Poi il 28 marzo abbiamo il lancio di un Electron con la missione Daughter of the Stars, e se non sbaglio è la prima missione di Electron di Rocket Lab per l'Agenzia Spaziale Europea, perché lancerà la missione Leo PNT, che è un posizionamento dell'orbita terrestre in navigazione e tempistica, quindi un satellite dimostrativo per l'Agenzia Spaziale Europea, 10 satelliti. Presenterà una missione dimostrativa di costellazione a 10 satelliti che valuterà come una flotta di satelliti a bassa orbita terrestre può funzionare in collaborazione con le costellazioni Galileo ed Egnos in orbite più alte. Sono due satelliti Pathfinder A costruiti da Thales Alenia Space a un'altitudine di 510 km, e poi la costellazione finale sarà di 10. Poi abbiamo il 28, in teoria, questo lancio dello Spectrum da Andoia, il lancio di un Atlas 5 invece il 29 marzo con la costellazione Amazon Leo. che era l'ex costellazione Kuiper. Questo cos'è il secondo lancio dell'Amazon Leo?
No,
Giusto, da quando si chiama
05.
Leo?
Da quando si chiama Leo, forse sì, però non è.
Ah, bravo, giusto, perché i Kuiper erano già stati lanciati. Poi abbiamo il 30 marzo e il lancio di un Falcon 9 con la missione Transporter 16, quindi quelle missioni cumulative in cui ci sono un sacco di satelliti e satellitini piccoli, quindi micro e nano satelliti per clienti commerciali e governativi. Questo sarà il 30 marzo, mezzogiorno e 20, dalla rampa di
Vandenberg.
lancio da Vandenberg. Poi abbiamo sempre il 30 marzo un contatto Aries con la Russia, questa volta con la Repubblica del Tatarstan, il distretto di Askhnakayevsky, con Andrei Fedyeyev alle 13:55. E un altro, sempre il 30 marzo, un paio di ore dopo le 15:28, con la Simon Langton Grammar School for Boys nel Regno Unito. Questa volta ai microfoni ci sarà Jack Hathaway.
Regno Unito, quindi sarà ascoltabile anche da noi, visto che è diretto.
E poi il 31 marzo, che giorno è il 31 marzo? Martedì abbiamo il lancio di un Kinetica 2 con la missione King Joe Spacecraft Demo Flight. Aspetta, quindi è il primo lancio di prova del razzo Kinetica 2 di CAS Space. Ok, ma la King Joe non era una navetta?
Ah,
No.
questi però sono
Vero.
tutte le due di notte, non vorrei,
Esatto, sono
sono
tutti di notte
placeholder.
cinese.
Scusami,
Allora un
vero?
placeholder.
Quindi qua c'è una
No,
serie
troppo.
di placeholder, 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 c'è un
Ok,
sacco
perché
di roba.
quando sono alle 2 di notte vuol dire che il bot li mette a fine mese, cioè perché avrebbero dovuto essere quel mese o dovrebbero essere lì a breve, però non è detto che ci siano le 2 di notte italiane, è mezzanotte UTC.
Sì,
E fra
perché
poco si
cambia
cambia
l'orario.
l'ora.
Esatto, in questo
Sì.
weekend si cambia l'ora. Primo
Sì.
aprile?
Primo aprile abbiamo un contatto Aris con l'Istituto Comprensivo Gabriele D'Annunzio, eccolo qua, quindi un istituto italiano, insieme in realtà alla scuola secondaria, no, all'Istituto Mohandas Karamchand Gandhi di Pontedera, mentre Gabriele D'Annunzio è di Lanciano, in provincia di Chieti. L'astronauta incaricata ai microfoni della stazione sarà Sophie Adenau. E sarà un contatto diretto con la stazione, con la sezione IQ6LN. Il 2 aprile abbiamo il lancio di Artemis 2, se tutto vuole. 2 aprile in Italia, se tutto vuole, se Dio vuole. Quindi il 2 aprile in Italia a mezzanotte e 24. Noi ci saremo, faremo il live se tutto andrà bene, cioè se tutto andrà bene, se ci sarà questo lancio e non avremo problemi di meteo. E speriamo. E poi abbiamo un demo flight di un Soyuz 5, sempre il 2 aprile all'una del pomeriggio da Baikonur.
Sì, un nuovo vettore che non è ancora stato lanciato, il Soyuz 5, doveva essere lanciato un po' prima, ha fatto oggi uno scrub, vediamo se riescono a mantenere questa data.
L'immancabile gruppo di Starlink, sempre il 2 aprile, questa volta alle 13:52 da Cape Canaveral. E poi un altro contatto Aris, sempre il 2 aprile alle 17:41, questa volta con gli Stati Uniti, con la Walnut Grove Elementary School. E ai microfoni ci sarà Chris Williams. E poi torniamo noi il 2 aprile alle 21:30 con la prossima puntata di Astronauticast.
Grazie mille Vero, grazie mille Ricky per il supporto e grazie mille a voi che ci avete ascoltato questo spiegone dei piani lunari e le storie di Nonno Pollo con queste missioni che si inceppano nella sabbia. E vi auguriamo una buona serata, non prima però di avervi dato una buonanotte e avervi salutati tutti, quindi parto io, Matto da Padova, buona serata a tutte e a tutti, poi da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, il 26 marzo, ricordandovi che dopodomani è il 28.
Il 28 ci insegue come 6-7 nei meme dei giovani. Da Verona invece chi ci saluta?
Verona ci saluta davvero? Sai chi ti saluta davvero? Ti saluta davvero. E vi dà appuntamento giovedì prossimo.
Infine dall'Unione Terre d'Argine.
C'era Ricky, è stato un piacere volare con voi questa sera e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Vi saluto di nuovo io, Matto da Padova, e con tutte e con tutti ci ritroviamo giovedì prossimo alle 21.30 qua su YouTube, Facebook o Twitch. Ad Astra!